Le religioni storiche o profetiche si basano appunto su una rivelazione, no? Cioè sono le religioni di coloro che camminano nella storia sotto lo sguardo dell'altro. Cioè questa distanza, questa demarcazione tra l'inalto e l'invasso può essere scavalcata solo se l'inalto si rivela, no? Solo se il trascendente scavalca questa distanza e si dà a conoscere. E l'inquietudine dell'uomo, il malessere dell'uomo, appunto, no? È un segno ed è una traccia in lui della sua origine. E del fine a cui è chiamato, ma questo non gli permette di accedere nel cammino all'altro, se questi non previene il suo desiderio rivelandosi. E qui siamo appunto nel registro dell'alterità, di cui la figura del Dio personale è l'espressione più forte, più alta. È l'acquisizione appunto del monoteismo dei profeti, no? Sappiamo che le religioni profetiche sono per l'essenziale quelle che si rifanno ad Abramo, il padre dei credenti, e a cui si riferisce il giudaismo, il cristianesimo e l'Islam, i tre figli di Abramo, Gerusalemme. Qui appunto la figura del divino si concentra e si radicalizza nel monoteismo. Un solo Dio ha creato l'universo e l'uomo, ponendo l'uomo, perciò, il mondo dell'uomo, in un'alterità radicale, il cui carattere fondamentale è appunto la libertà paradossale dell'uomo. In questa concezione, no? Di quest'essere piccolo, finito, mutevole, trascinato nelle. Perché appunto se la parola che crea fa quello che dice, quindi diciamo è capace di porre, no? Nella potenza. Ma la parola, appunto creando con la parola vuol dire che l'altro viene tirato in piedi, gli viene data parola, no? Solleva l'uomo sui suoi piedi perché essa si rivolga a lui e lui possa rispondere. Guardate, questa è una rivoluzione. Altro è Dio e altro è l'uomo. Perché l'uomo sia, altro deve essere Dio e altro l'uomo. Ma anche perché si possono parlare. Perché poi la categoria fondamentale è la storia attraverso i quali i due imparano a conoscersi, ad amarsi, a vivere insieme, a fare alleanza. Sappiamo che l'idea fondamentale è quella lì, no? Questa discontinuità, che Dio è Dio e l'uomo è l'uomo, che stanno, virgolette, di fronte in qualche maniera. Ma voi sapete tutta la questione moderna sulla grazia, ma l'uomo non è che sta di fronte, cioè Dio è già dentro nell'uomo, se no non gli sta di fronte, quindi la grazia è necessaria per la fede, per dire di sì. Le beghe che ci sono state nei concili, nei teologi in epoca moderna, sulla questione della libertà, appunto, no? E poi il mondo moderno che ha detto basta, no, essere in rapporto con Dio non è essere liberi. Cioè, avete presente tutte queste cose che abbiamo messo in piedi nella nostra storia dell'Occidente. Questa discontinuità, appunto, esige poi l'esistenza di una mediazione, perché l'Eterno sia colto nella storia, che è l'opera tipicamente profetica, no? Di indicare nella storia l'intervento di Dio, la parola di Dio. Dio ha detto. Perché appunto la presenza di Dio si possa rivelare agli uomini. E è perché gli uomini possono entrare in dialogo con Dio e realizzare la loro salvezza, la quale tra l'altro, ma appunto non introduciamo tutto, non è soltanto salvezza dalla finitudine, ma anche salvezza dalla colpa, cioè dalle scelte degli uomini di rifiutare di stare alla presenza di Dio. Che poi entra tutto in questione, lo accenneremo dopo, con la questione della morte, della sofferenza, del male, no? Cos'è che abbiamo sbagliato? Dio ci ha punito, no? Tutto questo tema della Bibbia. Vi sto confondendo? No, spero, perché più semplice di così non ce la faccio. Lo capite che questa prospettiva della creazione, come si dice, apre nella concezione del mondo delle possibilità totalmente nuove, totalmente diverse. Al contrario appunto di un mondo chiuso e di un tempo eterno, e che quindi contiene poi delle anime contate, che sono sempre quelle, devono reincarnarsi. La reincarnazione, che io non riesco a capire, ha successo anche in Europa. Ma in realtà è il perpetuarsi di un mondo chiuso, no? Fermo. Questo essere votati al ciclo delle rinascite. E invece con la creazione il mondo si apre alla storia, appunto. No? L'idea di persona, che è contrario alla reincarnazione. No? C'è la tua storia singolare. Con questa storia singolare Dio costruisce una storia d'amore eterno, capito? Questa è l'idea di persona, che è un'idea acquisita e che può sparire, perché l'idea di persona l'hanno studiata tantissimo, ha una genealogia e ha una storia. E quando qualche anno fa parlavamo di alcune forme antiumanistiche che stanno percorrendo la cultura occidentale, si faceva vedere come va in discussione l'idea di persona. Cioè va custodita sta roba qui. E quindi l'uomo entra in realtà nella condizione storica. E l'itinerario sulla terra è esteso tra quello della nascita, che è anche quello della creazione, e quello della morte, che apre appunto poi nello sviluppo biblico la resurrezione della carne nel mondo divino, non l'immortalità, appunto. In questo senso, rispetto alle prospettive, per esempio, della reincarnazione, l'esistenza storica dell'uomo in ragione della sua unicità, no, riveste un carattere di urgenza e di irrevocabilità che dà alla vita umana la sua tensione tragica. Il cristianesimo è tragico. E anche qui una componente antitragica, stoica, naturalistica, è anticristiana, hai capito? C'è il dramma della grazia, della libertà, della vita, della morte, della scelta, della salvezza. Più che farci vedere che l'ultima parola che ha lasciato è stata la fine che ha fatto sulla croce, più che farci capire che appunto la nostra vita è un racconto drammatico in cui bisogna tenere gli occhi aperti e fare le scelte per salvarsi, no? Ma questo implica anche la rappresentazione di un Dio di compassione, no? L'abbiamo visto quando si parlava del Vecchio Testamento come veniva preparata questa figura di Dio che si fa umano, che si fa uomo, no? Cioè la storia è anche la possibilità di Dio di farsi uomo, no? E quindi anche una visione della misericordia, della compassione, del perdono, del pastore che va a raccogliere, no? Quando Gesù andrà a riferirsi, a scegliere di tutta la produzione profetica queste immagini della misericordia. Commovente capire che parla in nome di Dio, sta facendoci capire il cuore di Dio, no? Beh, anche perché appunto lo preannunciavo, questa, Questa religione della storia non si caratterizza solo per il rapporto di creazione tra l'uomo e Dio, perché la creazione non è altro che il presupposto, il primo atto di un disegno di Dio che si realizza nella storia, il cui evento fondatore è l'alleanza che unisce Dio e l'uomo e che è orientata dalla promessa di Dio di un compimento dell'uomo, appunto. La categoria della promessa, dell'esodo, che tra l'altro appunto un compimento che in qualche maniera rimanda al di là del tempo, finisce questa storia attestata da questo testamento con l'Apocalisse, quindi sull'apertura della fine del mondo, no? Non è una storia acquistabile, si compierà solo per affidamento. E quindi, per dire un altro tratto, è una storia che è legata al, come si dice, alla bontà, all'impegno dei contraenti, no? All'azione. Cioè la realizzazione di questa promessa è legata a una morale, a un'etica, i cui principi sono stati rivelati da Dio in occasione dell'alleanza. Perché davanti a Dio gli uomini sono solidali e responsabili della loro esistenza, no? È una questione morale, no? E la mediazione che avviene attraverso questo ministero ispirato che interpreta i segni attestando non tanto l'esistenza di Dio, che è scontata in questa mentalità, in queste culture, ma la volontà di Dio di legarsi all'uomo, la sua volontà di agire per lui. E quindi l'azione profetica che vede i segni dei tempi, appunto, che coglie negli avvenimenti della storia, negli avvenimenti della vita, la rivelazione di Dio, la parola di Dio. Certo, queste religioni, come si intuisce, così profonde, così alte, così valorizzanti l'uomo, no? E hanno anche un rovescio della medaglia, quindi su questo dobbiamo sempre vigilare. Il fondamentalismo giudaico, islamico e cristiano è un segnale. Il cristianesimo non è stato e non è immune dal fondamentalismo. Noi ci scandalizziamo dell'Islam, ma fino a 100-150 anni fa noi avevamo questa concezione del mondo, la separazione tra religione e politica, tra laicità, non esistevano. Ce l'hanno insegnata i moderni. Comunque dico, certo, lo sappiamo, ci sono grandi differenze tra il dono della legge a Mosè, tra la discesa della parola di Dio a Maometto e l'incarnazione della parola in Gesù Cristo, no? Ci sono differenze enormi. Ma mi pare che quello che c'è comune alle tre religioni è il presupposto, la necessità che Dio si riveli, che Dio irrompa nella storia. E quindi, di conseguenza, l'obbligo che ci sia chi garantisce poi dell'intervento. Cioè, di uomini che sono incaricati di interpretare questo intervento, di esserne garanti in un insegnamento e in un culto. Siccome in qualche maniera la verità della rivelazione, in qualche maniera, no, è la sua esteriorità, l'esteriorità diviene il segno di una verità. Questa non viene dall'uomo, ma da un altro al quale si deve obbedire. E la garanzia di questa alterità è la sottomissione della propria volontà, compreso colui che ha l'autorità per ministero, per funzione di interpretare le scritture. Tutta la questione della Chiesa, del Magistero, ma non solo del Magistero, della pretesa della Chiesa di essere la mediazione oggettiva della rivelazione, della fede, no? Per l'uomo moderno fa un sacco di difficoltà, per esempio, su sta roba qui. Ma non di questo adesso io volevo parlare. Introducevo questo discorso per dire che in queste prospettive c'è il pericolo di diventare intolleranti. Io ho sempre chiesto, Io non sono mai stato uno che ha capito tantissimo di tante cose, però io sta roba qui, quando mi insegnavano teologia, continuavo a dire e gli altri, e gli altri, e l'altro. E non rispondevano mai, capito? Dopo è venuta a galla una teologia che ha saputo render conto di questo. Anche, vabbè, siamo per, mi vengono in mente tantissime cose. Ma dico, in questa visione di queste religioni storico-profetiche, l'altro, il diverso, ha uno statuto un po' problematico, perché non va a collocarsi su quest'asse di verità instaurato da questa rivelazione. Quindi facilmente un escluso, un tollerato, oppure assimilato. Proselitismo, il dire tu sei cristiano senza saperlo, che è la forma più elegante, perché poi invece ne abbiamo usato di altro, tu devi diventare cristiano, hai capito? Non c'è il diritto alla libertà di coscienza, perché il diritto della verità è un diritto che prevale su tutto. E la storia delle tre forme principali del monoteismo abramico, delle religioni storico-profetiche, illustra in maniera drammatica questo rischio di sicurezza della verità, dell'unicità di un rapporto a Dio che conferisce una specie di esclusività, no? Cioè, dove esclusività sta anche di esclusione, no? Cioè, noi abbiamo, per esempio, sostenuto per secoli e secoli che fuori dalla Chiesa non c'era salvezza. Ovviamente anche lì va interpretato, non era così sempre da intendere rigidamente, il battesimo dei desideri. Però, cioè, c'è il rischio di una concezione della verità dogmatica e intollerante. E quando appunto la mediazione ha un'istituzione, ha un corpo, ha una forza di presenza nella storia, beh, diventa più grosso questo pericolo della dogmaticità e dell'intolleranza, no? Allora, possiamo ritenere di avere indicato, esemplificato in maniera semplicissima come l'uomo della tradizione si è mosso su due linee, quelle dell'immanenza e della trascendenza. Nel registro dell'immanenza, che è quello delle religioni cosmiche, sacrali appunto, e delle forme della sapienza, l'orizzonte dell'uomo è quello della terra, ma è una terra che ha dentro, nella sua profondità, il segreto della sua ragion d'essere. E quindi, sotto il segno dell'immanenza, l'uomo della tradizione, salvo qualche eccezione, facevo due o tre nomi, no? Non nega l'esistenza di un principio del divino o del cielo. Pensa semplicemente che l'accesso appunto al divino è a partire dal nostro essere sulla terra, o attraverso i riti magici e religiosi che vogliono catturare Dio, attraverso la mediazione che lascia venire alla luce della coscienza il mistero delle cose, no? Nel registro della trascendenza, invece, l'uomo sa che la sua verità è altrove e che la ragion d'essere di ciò che è non si dà in ciò che appare nel mondo. È inaccessibile all'uomo, che è prigioniero della carne e della materia. Se il suo spirito si apre alla conoscenza della sua vera condizione, no? È a prezzo di una svalorizzazione della carne di questo mondo, dal quale tendenzialmente bisogna liberarsi, no? E allora siamo in grado di porre il punto successivo. Io non so se avete da qualche parte, andate a casa a tirarlo fuori dal cestino, dalla stufa, il foglio che io vi avevo dato. Allora lo leggo per chi fosse sprovvisto dello strumento. In questo percorso che noi stiamo facendo dentro la comprensione dell'uomo, della tradizione, abbiamo in un primo punto collocato questo fenomeno del VI, V secolo avanti Cristo, dove si pongono le grandi domande e si abbozzano le grandi risposte. In un secondo punto abbiamo descritto il mondo, la visione del mondo come tutto, come religioso, come riferente sia all'aldilà, come un uomo diviso, anima. Il terzo era le vie di senso, che in questa visione del mondo l'uomo della tradizione si apre, le vie dell'immanenza e le vie della trascendenza. A seconda che questa linea del senso si sposta, si compenetra, si impermeabilizza, eccetera, eccetera. Il quarto punto, perché sennò resterebbe un po' astratto, come se gli uomini facessero filosofia. No. Gli uomini soffrono, poveretti. Questa è l'evidenza più evidente. E quindi il tema del male, della sofferenza, e poi, quinto punto, l'iscrizione cristiana dentro questo universo, no? La via cristiana dentro questo universo. Questo sarebbe appunto il percorso dentro l'uomo della tradizione. Okay.